Da Il Messaggero, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva, 21 novembre 2024, 06:30. Auto, non solo elettrico, il nuovo ibrido è tra batterie e idrogeno. La mobilità definitiva è a batterie o a idrogeno, in attesa che il tempo ci consegni la risposta definitiva. La transizione potrebbe essere una combinazione di tutte e due, ovvero un ibrido. A questa parola associamo ormai da tempo un sistema di propulsione che sfrutta la collaborazione tra un motore a scoppio e un motore elettrico, ma dal punto di vista concettuale nulla vieta che siano due fonti energetiche, tout court. Ecco allora che si sta facendo strada un ibrido nuovo formato dalla batteria e dallo stack delle celle a combustibile. Qualcuno potrebbe osservare, a ragione, che è già così perché tutti i veicoli fuel cellulare hanno una batteria, ma in modo assai diverso. Sui veicoli che utilizzano l'idrogeno come vettore energetico, infatti, la batteria è piccola, non ricaricabile e serve a sostenere l'erogazione di potenza del sistema e a coprire il buco che si crea tra la richiesta di potenza da parte del guidatore e il tempo necessario allo stack per erogare l'energia prodotta attraverso l'incontro tra idrogeno e ossigeno. Leggerezza e compattezza. I nuovi ibridi a idrogeno hanno invece una batteria ricaricabile molto più grande, capace e potente, in grado di muovere da sola il veicolo per decine di chilometri e senza compromessi in termini di prestazioni. Ma allora perché far incontrare due soluzioni che spesso sono rappresentate come antagoniste aggiungendo complessità, per unirne i pro e arginarne i contro? In un'auto elettrica la batteria è meno ingombrante, ma più pesante e, nonostante tutti i progressi ancora in corso, la presenza sempre più capillare della rete di ricarica e la possibilità di farla anche a casa offre un'autonomia limitata e ha bisogno di tempo per rifornirsi. Al contrario, uno stack capace di erogare 120-150 kW alle dimensioni di una valigetta 24 ore e pesa 30-40 kg e un pieno di idrogeno per percorrere 500-600 km ha bisogno di 3-5 minuti, ma i serbatoi sono voluminosi e hanno necessariamente forma cilindrica per resistere, secondo la normativa, a 2,5 volte la pressione di esercizio, che è di 700 bar. Inoltre l'infrastruttura di rifornimento è praticamente inesistente. Dunque, la propulsione elettrica è pesante, ma compatta, quella a idrogeno ha più energia, ma è più ingombrante. Per questo si pensa che il destino di veicoli come le vetture, le moto e i quadricicli sia nelle batterie e che per i mezzi pesanti e da lavoro, e persino per i treni e gli aerei, sia meglio l'idrogeno con i mezzi commerciali leggeri che possono adottare entrambe le forme. E se si potesse invece prendere l'una e l'altra per saldare i pregi di entrambe e quantomeno limitarne i difetti, eliminare i punti deboli. Il primo costruttore ad aver avuto questa idea è stato Mercedes nel 2018 che, dopo aver presentato nel corso degli anni numerosi veicoli a idrogeno, aveva progettato la GLF cellulare dotata di un motore da 155 kW alimentato sia con l'energia elettrica di una batteria ricaricabile sia con quella prodotta a bordo grazie all'idrogeno. La prima era sufficiente per percorrere 51 km e dunque sufficiente per la maggior parte degli spostamenti, la seconda per trasferimenti fino a 430 km senza rifornirsi. Mercedes ha poi deciso di abbandonare l'idrogeno e la GLF cell è stata accantonata, ma il suo esempio di ibrido plug-in a idrogeno sta trovando diversi emuli perché, a differenza dell'ibrido tra pistoni ed elettrico, offre emissioni zero in ogni condizione di marcia e una funzionalità superiore. I primi a prendere esempio dall'esperimento tedesco sono stati quelli di Stellantis per i loro mezzi commerciali leggeri Citroën Jumpy, Opel Vivaro e Peugeot Expert, che a titolo di confronto hanno anche versioni elettriche dotate di batterie da 50 kW o 75 kW per un'autonomia fino a 350 km. Le versioni ibride a idrogeno invece hanno uno stack all'interno del vano motore che produce 45 kW di potenza e il resto lo fa una batteria da 10,5 kW di capacità posizionata sotto i sedili, che bastano per 50 km, mentre i tre serbatoi, che ospitano 4,4 kg di idrogeno e si trovano sotto il piano di carico, assicurano un'autonomia di oltre 400 km. Il vantaggio di questa soluzione è che i rifornimenti alla spina possono essere fatti ovunque e nei tempi di fermo del veicolo assicurando i piccoli spostamenti, mentre quelli alle stazioni a idrogeno si completano in soli 3 minuti e permettono di affrontare comodamente i trasferimenti medio-lunghi senza compromettere il volume e la portata di carico ampliando l'utilizzo del veicolo. Anche Renault sta pensando a qualcosa di simile, e non solo per i veicoli commerciali, lo dimostrano due concept distinti. Sulla Scenic Vision del 2022 i due serbatoi per 2,5 kg di idrogeno a 350 bar e una batteria da 40 kW permettono un'autonomia di circa 500 km. Sulla più recente Embleme la stessa batteria, uno stack da 30 kW, 2,8 kg di idrogeno e un'aerodinamica più favorevole permettono una funzionalità tale che i trasferimenti anche oltre 1000 km si effettuano in tempi identici a quelli di una vettura a benzina o a gasolio. In molti ci provano, la regia ha pronto anche un Master che con una batteria da 33 kW e un rifornimento di idrogeno da 5 minuti può fare oltre 700 km mantenendo un vano di carico da 12 m3 e alto 1,8 metri. Anche altri costruttori pionieri dell'idrogeno sono arrivati a soluzioni simili. La Honda, dopo più modelli a idrogeno, ha di recente presentato il CRV e FCEV che ha una batteria da 17,7 kW e serbatoi da 4,4 kg di idrogeno per un'autonomia totale di circa 450 km secondo le norme EPA più severe di quelle VLT. La Hyundai invece si prepara a produrre una supersportiva derivata dalla Vision 74, batteria da 62,4 kW, stack da 85 kW, due serbatoi da 2,1 kg e due motori da 250 kW, 1x1,0 100 km, in meno di 4 e un'autonomia di 600 km. Questo dimostra che l'ibrido batteria idrogeno è potenzialmente adatto a più tipi di veicolo e che, così come in natura, sono gli incroci e la diversità a perfezionare la specie.